Allora, continuiamo ad adorare il Signore studiando insieme la Sua parola. Allora, vogliamo vedere insieme stamattina Romani, la lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, versetto 1 e 2. Romani, capitolo 12, versetti 1 e 2. Allora, leggiamo insieme questi due bellissimi versetti che contengono due o tre esortazioni molto importanti per la nostra vita cristiana. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto ragionevole. E non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Allora Paolo comincia questo capitolo della sua lettera lunga ai Romani con delle esortazioni. Però è bello vedere che in realtà questo, quando dice vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, forse la parola greca è ancora più morbida, più dolce della parola esortare. E se dovessimo tradurre letteralmente dal greco antico suonerebbe così: vi prego dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, eccetera. E a me piace vedere questo in Paolo, perché a volte Paolo ha dato proprio degli ordini forti, dei comandamenti forti, a volte esortazioni, ma a volte lui preferisce dire ai fratelli: vi prego, fate così. E a me conforta molto questo, perché non è che adesso, siccome Paolo ci dice così, vi prego, fratelli, di fare così, che possiamo anche non fare così. No, perché è sempre parola di Dio, perché Paolo è stato ispirato dallo Spirito Santo, da Dio stesso, e quindi le parole di Paolo sono le parole di Gesù Cristo. E quindi anche solo il desiderio di Gesù per noi è un comandamento. E questo dall'amore che noi abbiamo per il Signore Gesù. E quindi i suoi desideri sono perfetti. La sua volontà è buona, è gradita, è perfetta, come dice proprio qua. E quindi anche se Paolo dice così, vi prego, fratelli, di fare così, non dobbiamo prenderla come una cosa che, se non voglio, posso anche non fare così. No, assolutamente. Noi dobbiamo fare così, se vogliamo bene al Signore. Però è bello come Paolo si esprime con questo amore, con questa delicatezza ai fratelli. Vi prego, dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio. Perché sta chiedendo una cosa molto grande, fortissima, se ci pensiamo bene. Presentare i nostri corpi in sacrificio. E quindi lo fa con molta delicatezza. A me piace molto questo in Paolo. Vi esorto dunque. Allora, questa congiunzione ci fa capire che stiamo di fronte a un cardine proprio nella lettera di Paolo ai Romani. Romani 12, 1 e 2 che stiamo vedendo insieme stamattina, se vogliamo, questo brano è proprio il cardine di tutta questa lettera. Non nel senso che sia il tema principale, perché il tema principale di questa lettera, e lo vediamo in tutta la lettera, è che siamo giustificati per mezzo della fede. Quindi non dico cardine in questo senso, ma sto usando la parola cardine proprio nel suo senso letterale, cioè i cardini della porta, no? Che quindi questi due versetti sono proprio il cardine di questa lettera, cioè tutta la lettera gira intorno a questi due versetti. In che senso? Perché quando Paolo dice dunque, allora sta dicendo che quello che sto dicendo adesso è la conclusione di quello che ho detto prima. E infatti, se leggiamo tutta la lettera, l'accento dal capitolo 1 fino alla fine del capitolo 11 è l'insegnamento di Paolo sul Vangelo, su cos'è il Vangelo, e cioè la bella notizia che noi siamo salvati per mezzo della fede in Cristo Gesù, siamo giustificati, siamo resi giusti per mezzo della fede in Cristo Gesù. E questo è il tema di questa lettera, e lui sviluppa, anche se nei primi capitoli, soprattutto nei capitoli da 6 a 8, ci sono anche molte esortazioni là, pratiche che sono anche il dunque della verità del Vangelo, che siamo salvati per mezzo della fede in Cristo Gesù. Però diciamo che l'accento dal capitolo 1 fino al capitolo 11 è proprio la verità del Vangelo, un approfondimento sul Vangelo, cioè che noi siamo stati resi giusti, non eravamo giusti perché eravamo morti nei nostri peccati, nei nostri falli, e non potevamo cambiare la nostra situazione e la condanna che meritavamo. Però il Signore, nella sua grazia, nelle sue compassioni, ha voluto darci un modo per essere salvati dal nostro stato di peccato e la conseguenza del peccato, che è la morte, e quindi questa separazione da Dio. E Paolo sviluppa moltissimo questo dal capitolo 1 fino al capitolo 11. Ma adesso Paolo si concentra dal capitolo 12 fino alla fine della lettera nelle cose più pratiche, cioè quali sono le conseguenze pratiche della verità del Vangelo, di questa bella notizia che siamo salvati per mezzo della fede in Cristo Gesù, non per mezzo delle nostre opere, ma per mezzo della fede in Cristo Gesù, che è morto sulla croce per i nostri peccati. E adesso lui dice: io vi esorto dunque, fratelli, io vi esorto dunque. E quindi quali sono le conseguenze pratiche? Lui parte con tante esortazioni che abbiamo studiato insieme come Chiesa nei vari gruppi in questo anno passato, e alcune ancora non hanno finito Romani. Abbiamo visto insieme quante esortazioni pratiche che sono la conseguenza della nostra fede in Cristo Gesù, che sono la conseguenza logica, normale, della verità del Vangelo, che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato, e quindi soltanto credendo in Lui, abbandonandoci a Lui, confessandogli i nostri peccati, ammettendo di essere peccatori davanti a Lui e accettando Lui come nostro Signore e Salvatore, siamo salvati. Quindi non c'entrano le nostre opere, ma è l'opera di Cristo che Lui ha compiuto alla croce. E noi abbiamo ricevuto il beneficio di quello che Gesù ha fatto per noi, il perdono dei peccati, avendo creduto in Gesù. Però ci sono delle conseguenze pratiche nella nostra vita. E Paolo comincia, quindi questi due versetti sono cardini di questa lettera, nel senso che sono sia la conclusione dei primi 11 capitoli che l'introduzione a quello che Paolo dirà poi, che sono le conseguenze pratiche nella nostra vita. Quindi vi esorto dunque, fratelli. E anche qui voglio sottolineare fratelli, perché fratelli? Grazie a Dio ormai sto imparando a conoscervi, stando qui nella Chiesa, e ormai so che la maggior parte di voi, grazie a Dio, senz'altro è credente, è salvata, e quindi ha sperimentato questa nuova nascita, questa nascita spirituale dall'alto che solo Dio può fare nella nostra vita quando abbiamo creduto in Gesù. Allora, per mezzo dello Spirito Santo, Dio ha fatto sì che noi entrassimo nella sua famiglia per mezzo di una nascita spirituale, dove Gesù è entrato nella nostra vita e poi il Signore ci ha presi, ci ha messi in Gesù. Quindi c'è doppia unione con Cristo, nel senso che Lui è in noi e noi siamo in Lui per mezzo dello Spirito Santo. E questo è avvenuto nel momento della nuova nascita. E la nuova nascita è avvenuta nel momento che abbiamo capito di essere dei peccatori perduti e che non potevamo fare niente per guadagnare la presenza di Dio e stare con Lui, ma era soltanto grazie alle sue compassioni, grazie al fatto che Gesù ha pagato per i nostri peccati, e quindi la giustizia di Dio è stata fatta in Gesù quando Lui è morto sulla croce per i nostri peccati, e quindi Dio ha potuto perdonarci perché abbiamo creduto in Gesù. e ci siamo affidati a Lui che è morto per i nostri peccati. Quindi Lui ha pagato le conseguenze del nostro peccato con la sua morte. E siccome è risuscitato dai morti, possiamo essere sicuri che Dio Padre ha accettato il sacrificio di suo Figlio per noi e che credendo in Lui abbiamo il perdono dei peccati e la vita eterna. E adesso Paolo in questa lettera, è una lettera che è scritta a una chiesa, la chiesa di Roma, 2000 anni fa, e lui stava scrivendo a dei credenti. Senz'altro era consapevole che in mezzo ai credenti forse c'erano anche dei non credenti, proprio come forse ci sono anche stamattina. Però lui si sta rivolgendo soprattutto ai fratelli, perché dice: vi esorto dunque fratelli. E non vorrei che tu prendessi per scontato che sei un fratello, perché c'è una dottrina, un insegnamento che gira, molto comune, che siamo tutti figli di Dio, quindi siamo tutti fratelli nel Signore. Ma non è così secondo le Scritture, perché essere fratelli in senso spirituale, cioè perché Gesù è il nostro fratello maggiore e Dio Padre appunto è nostro Padre, non siamo nati così, non siamo nati figli di Dio. Ma Giovanni ci dice al primo capitolo, versetto 12, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè che hanno ricevuto Gesù, egli ha dato il diritto, l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, nella persona di Gesù. E Giovanni parla molto chiaro, quindi si diventa figli di Dio, come noi siamo membri delle nostre famiglie e abbiamo genitori e fratelli perché siamo nati in quella famiglia fisicamente, così anche spiritualmente noi che abbiamo creduto in Gesù, come ho spiegato prima, allora è avvenuto un miracolo incredibile in quel momento della nostra conversione, della nostra, quando abbiamo messo la nostra fiducia in Gesù. È cambiato tutto a livello spirituale. Fisicamente siamo rimasti uguali, purtroppo. Però spiritualmente è cambiato tutto dentro il nostro cuore, nell'anima nostra, nel nostro spirito, nel nostro io, nella nostra persona. Perché siamo nati. E siamo, attraverso la nascita spirituale, siamo entrati nella famiglia spirituale, che è la famiglia di Dio. E quindi Paolo si sta rivolgendo a queste persone che sono membri della famiglia di Dio perché hanno sperimentato questa nuova nascita. E quindi li chiama fratelli in senso spirituale. E sono sicuro che la maggioranza qui è credente, quindi salvata, partecipe alla famiglia di Dio, ma ho paura che forse qualcuno qui, e non soltanto tra gli adulti, o le visite, o gli amici, ma forse anche qualche bambino, qualche giovane, figli dei credenti, perché proprio poi Giovanni prosegue nel versetto 13, il capitolo 1, che non si erede la salvezza, il fatto di nascere in una famiglia cristiana, genitori cristiani, non è che allora siamo cristiani anche noi, assolutamente no. Perché noi dobbiamo fare la nostra scelta, dobbiamo pentirci il nostro peccato e accettare Cristo e quindi entrare nella famiglia di Dio per mezzo della fede. E allora, se tu non hai fatto questa esperienza, se non hai messo la tua fiducia in Gesù Cristo che è morto per i tuoi peccati ed è risuscitato, allora puoi farlo in questo momento, se hai capito quello che ha fatto per te e se sei convinto di essere un peccatore, che hai bisogno della grazia di Dio, il perdono dei tuoi peccati, allora tu lo puoi fare in questo momento e allora queste parole saranno anche per te, che Paolo dice in Romani 12, 1 e 2 e in tutta questa lettera. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, forse qualcuno qui sta notando nella sua versione che dice la misericordia di Dio, io preferisco la traduzione più vecchia, delle versioni più vecchie che dicono le compassioni di Dio, perché è così nel greco, è il plurale, e dire le misericordie di Dio suona un po' male, quindi un po' meglio le compassioni di Dio, perché si dice in italiano. E infatti le compassioni di Dio sono tante, ma qual è la più grande compassione di Dio? Se ci pensiamo bene, fratelli e sorelle, è che abbiamo ricevuto il perdono dei peccati. Dio è compassionevole nei nostri confronti giorno dopo giorno, ma la compassione più grande di Dio è quello di aver potuto perdonare i nostri peccati. Come abbiamo spiegato prima, l'ha fatto senza compromettere la sua giustizia, perché secondo la sua giustizia noi meritavamo soltanto la condanna e la morte, quindi l'esecuzione della nostra condanna, la sentenza, la morte, la separazione da Lui, soprattutto spirituale, di conseguenza anche fisica. Quindi muoiamo fisicamente, questo è conseguenza del peccato. Ma la prima conseguenza del peccato più grave è la morte spirituale, cioè questa separazione da Dio. E quindi, fratelli e sorelle, la compassione più grande per noi è quello di aver ricevuto il perdono dei peccati, perché solo così possiamo andare alla presenza di Dio e possiamo entrare nella sua famiglia, essere considerati suoi figli. È Gesù nostro fratello più grande, perché Lui ci ha perdonato i nostri peccati, ha potuto, perché è la compassione più grande, più preziosa? Perché cosa ha dovuto fare il Signore per poter perdonarci i peccati? È dovuto morire sulla croce per i nostri peccati. Lui che è Dio, è diventato uomo, uno di noi, non solo, ma ha preso su di sé il nostro peccato, la nostra natura di peccato, tutti i nostri peccati che abbiamo fatto e che faremo fino all'ultimo giorno che respireremo, ha preso tutto su di sé. E quindi Gesù ha dovuto subire la conseguenza dell'ira di Dio, perché Dio era arrabbiato con noi a causa del nostro peccato, le nostre offese, perché abbiamo offeso Dio prima di tutto, per non parlare di poi come ci siamo offesi tra di noi. Ma ci siamo offesi tra di noi perché prima di tutto abbiamo offeso Dio. E quindi Dio è stato arrabbiato con noi. Ma Lui ha mandato suo figlio. Invece di distruggerci, Lui ha mandato suo figlio per salvarci dalla sua ira, dalla condanna del peccato, dalla morte. E quindi Gesù ha preso tutto su di sé. Lui è stato in quel momento sulla croce schiacciato dal peso del peccato del mondo. E Gesù, quando stava sulla croce, ha gridato: Dio mio, perché mi ha abbandonato? Un grido di disperazione in quel momento, perché in quel momento Lui stava portando il nostro peccato. Gesù stava rappresentando tutta l'umanità peccatrice davanti a Dio santo e giusto, perfetto. E quindi il Padre l'ha abbandonato in quel momento. Noi diciamo queste cose, ma non capiremo mai quanto Gesù ha sofferto per noi alla croce. Ma è grazie a quel sacrificio che Lui ha fatto per noi che noi oggi possiamo ricevere il perdono dei peccati se crediamo in Gesù. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio. Ecco questa prima esortazione, che dicevo così grande, se vogliamo tremenda se ci pensiamo bene. Ma perché Paolo parte con il discorso del corpo? Io, se dovessi scrivere io e decido come spiegare le cose ai fratelli, io avrei cominciato col cuore, con l'anima, col mio io dentro, no? E infatti per diversi anni, ogni volta che studiavo, leggevo questo brano, mi dava un po' fastidio. Mi sembrava che forse Paolo non avesse chiare le priorità. Ma io nella mia ignoranza ogni tanto penso così, ma è assurdo, perché è parola di Dio, e Dio sa, Dio ci conosce, perché Lui ci ha creato ed è stato con noi da quando ci ha creato, quindi chi ci conosce meglio di Lui? Perché i nostri corpi? Beh, innanzitutto sì, è vero che quello che conta è quello che sta nel corpo, il nostro io, la nostra persona, la nostra mente, la nostra anima, il nostro spirito. Per me sono tutti sinonimi per spiegare la parte spirituale dell'uomo, interiore dell'uomo, quello che è la nostra persona. E la nostra persona però sta dentro un corpo. E la nostra persona, se ci pensate bene, non può esprimersi senza il corpo. Capite? Dio ci ha fatti così, ci ha creati così. E quindi è vero che la nostra anima è molto importante, il nostro cuore, il nostro spirito, il nostro io, ma tutto questo, questa realtà interiore che è spirituale, si esprime attraverso il corpo che è materiale. Quindi tutto quello che noi siamo, facciamo, pensiamo, abbiamo, diciamo, si esprime sempre attraverso il corpo. E quindi intanto per questo Paolo dice che dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio a Dio. E poi c'è un altro motivo che abbiamo visto nel versetto che i fratelli hanno messo all'inizio, che Amleto ha voluto mettere nel condurre l'adorazione. Vi ricordate il versetto da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19? Ma andiamo, leggiamo lì, perché vorrei leggere anche il versetto 20. E qui c'è una verità bellissima, ma con tante implicazioni incredibili per noi credenti. E per questo Paolo ci esorta a presentare i nostri corpi in sacrificio. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19 e 20. Il 19 stava sullo schermo, e leggiamo anche 20. Non sapete, e anche qui in questa lettera che Paolo scrive ai Corinzi, sta scrivendo ai fratelli, ai credenti, alla famiglia di Dio, alla Chiesa, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo? Che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Ne abbiamo parlato prima di questo, il sangue di Gesù. Glorificate dunque Dio come? Nel vostro corpo. Perché? Perché il mio corpo non è soltanto la sede della mia persona, del mio io, del mio spirito, ma anche la sede adesso dello Spirito Santo. Ma ci pensate, fratelli e sorelle? A volte lo prendiamo per scontato. Cioè, non è che lo Spirito Santo semplicemente vive nel mio spirito, nel mio io, ma vive nel mio corpo. E qui Paolo sta parlando, lì in Prima Corinzi molto chiaro, dal contesto, se dovessimo leggere prima, che sta parlando del corpo fisico, materiale. L'amore di Dio è incredibile, fratelli e sorelle. Com'è possibile che Dio accetti di vivere nel mio corpo, di fare del mio corpo la sua dimora, la sua casa, il suo tempio? Ma il tempio, cos'è il tempio? Il tempio è il posto dove i credenti andavano nell'Antico Testamento, in Israele, ad adorare il Signore, adorare Dio. Era a casa sua. Anche quello, se ci pensiamo, incredibile, la grazia di Dio, l'amore di Dio, le compassioni di Dio che non finiscono mai. Perché a volte tendiamo a dire, vabbè, il Dio dell'Antico Testamento è un po' diverso da quello del Nuovo Testamento. Quello del Nuovo Testamento è un Dio di amore, di grazia, di misericordia, di compassione, eccetera, eccetera. Ma quello dell'Antico Testamento non tanto. Ma dobbiamo leggere con attenzione l'Antico Testamento. Invece l'Antico Testamento è impregnato dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della misericordia di Dio, delle compassioni di Dio, che i salmisti hanno inneggiato costantemente perché l'hanno capito. La grazia di Dio è tanto forte nell'Antico Testamento quanto nel Nuovo. Forse nel Nuovo è più chiaro perché la grazia di Dio si è materializzata nel corpo di Gesù, nel fatto che Dio è diventato uomo, ha preso forma umana, è diventato uno di noi e poi è morto sulla croce per i nostri peccati. Però il Dio dell'Antico Testamento è lo stesso Dio del Nuovo Testamento, la sua parola è uguale. Allora pensiamo, fratelli, un attimino al fatto, voi ricordate il popolo di Israele quanto peccatore era, quanto capoccione, testardo, indipendente, ribelle, collo duro, orgoglioso, egoista, ingrato, peccatore, cioè, e che più ne ha più ne metta. Eppure, cosa ha scelto Dio di fare? Ha detto a Mosè di costruire un tabernacolo, una tenda, perché stavano in viaggio nel deserto, poi quando sarebbero arrivati a Gerusalemme avrebbero poi eventualmente costruito un edificio fisso. Ma perché? Perché Dio voleva dimorare in quella tenda. cioè immedesimarsi nel popolo che viaggiava con le tende, allora anche Dio voleva abitare in una tenda in mezzo al popolo. E poi dopo, il popolo sistemato in Israele, cominciavano a costruire le case, allora Dio ha voluto anche lui vivere in una casa in mezzo al popolo. Ma questa è la grazia di Dio, questo è l'amore di Dio. Come faceva lui a fare questo? Considerando quanto peccatori erano gli israeliti, ma quanto peccatori siamo noi? Quanto peccatore sono io? Eppure il Signore, adesso non abbiamo più bisogno, questa sala non è la Chiesa, Noi usiamo dire in Chiesa nel senso, in questo momento è Chiesa qui, ma non è la sala la Chiesa, siamo noi che siamo riuniti nel nome di Gesù. Allora qui c'è Chiesa, e qui, quindi diciamo bene quando diciamo andiamo in Chiesa, perché andiamo lì dove si riuniranno i credenti, nel nome di Gesù, e lì c'è Chiesa, ma siamo noi il corpo di Cristo collettivamente. Ma la cosa, Dio non è soltanto in mezzo a noi, ma secondo quello che dice Paolo, è in ciascuno di noi, abita nel corpo di ogni credente, e Dio ha scelto di fare il suo tempio, quindi la sua dimora, dove il punto d'incontro dove si adora il Signore, quindi dove Lui è il centro, Lui è tutto, perché si va lì per adorare Lui, è il mio corpo fisico, il tuo corpo fisico. Ma ci rendiamo conto, fratelli e sorelle? E allora cominciamo a capire bene che Paolo non deve neanche usare tatto e dolcezza qui per dire: vi prego, fratelli, dunque, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi fisici, materiali, in sacrificio. Ma perché sacrificio? Penso che non c'è bisogno di dirlo, è evidente, no? Finché viviamo in questo corpo, rovinato dal peccato, e in mezzo agli uomini peccatori, e su questa terra rovinata dal peccato, non possiamo non presentare i nostri corpi a Dio senza che siano un sacrificio. Perché presentare i nostri corpi a Dio vuol dire andare controcorrente, vuol dire andare contro la mia vecchia natura che ho ancora, il mio vecchio uomo che ho ancora, vuol dire andare contro l'andazzo di questo mondo, l'andamento di questo mondo, la società, la mentalità, i costumi, le abitudini, tradizioni, eccetera eccetera. Non c'è niente da fare, perché il Dio di questo mondo è Satana, e quindi il mondo segue lui, fa quello che vuole lui. Per il momento è il Dio di questo mondo, lui ha usurpato, ma Gesù, quando ritornerà, riprenderà tutto quello che è suo. Però questo mondo è contro Dio, il mio vecchio uomo è contro Dio, e allora non possiamo, è una cosa logica, eh? Paolo ci sta dicendo cose che potremmo anche arrivarci da solo in fondo, ragionando sul Vangelo e su quello che eravamo e che siamo ancora nel vecchio io, e come il mondo intorno a noi, la società e tutto quanto. Allora è chiaro che non possiamo non presentare i nostri corpi a Dio senza sacrificio. È impossibile. Ma poi Paolo qui spiega che tipo di sacrificio, qualifica questo sacrificio che dobbiamo presentare a Dio. Sacrificio chiaramente implica sofferenza. Nessuno di noi vuole sacrificarsi, se siamo normali e sani di mente, no? Però dobbiamo capire che non possiamo non farlo. Basta pensare a Gesù. Non so se ci avete mai pensato, ma si dice che Dio può fare tutto. Quindi Gesù può fare tutto, è Dio. Però ci sono delle cose che Dio non può fare. Cose ovvie, tipo Dio non può peccare, perché proprio per la definizione di peccato è offendere Dio. Dio non può mentire, e sono delle cose che Dio non può fare. Ma c'è anche una cosa che Dio non può fare. Dio non può amare il mondo. Quando dico il mondo, adesso le persone del mondo, non il sistema del mondo, la società, ma le persone. Dio non ha potuto amare il mondo, Dio non ha potuto amare te senza sacrificarsi. Era impossibile. Prima che Adamo ed Eva peccassero, Dio poteva amare l'uomo senza sacrificarsi. Non so se ci avete pensato. Ma da quando l'uomo ha peccato, lì è subentrato qualcosa di più grande, più profondo, più incredibile del semplice amore di Dio. Dice, ma c'è qualcosa di più grande dell'amore di Dio? No, in un certo senso no, ma è la grazia di Dio. Parlare della grazia di Dio ha senso soltanto nel contesto del peccato dell'uomo. Prima del peccato Dio poteva amare l'uomo senza mostrare grazia, con le sue compassioni. Ma da quando è entrato il peccato nell'uomo, l'amore di Dio è diventato qualcosa di più, è diventato la sua grazia. Perché lui è, ecco una definizione della grazia di Dio. Fino al peccato dell'uomo, Dio ha amato l'uomo. Ma la grazia di Dio è il fatto che Dio ha continuato ad amare l'uomo dopo il suo peccato. Questa è la grazia di Dio, fratelli e sorelle. E continua a farlo, perché non lo meritiamo. Noi meritiamo la sua condanna. E allora, se per Dio, per Gesù Cristo, è impossibile amare senza soffrire, senza sacrificarsi, perché siamo peccatori, allora dobbiamo accettarlo anche noi, no? Che noi non possiamo amare gli uni gli altri. Sì, anche le persone del mondo, ma anche noi, gli uni gli altri nella Chiesa, senza soffrire, senza sacrificarci. Perché? Perché mio fratello è ancora un peccatore. Ha ancora il suo vecchio io, non sempre è ubbidiente al Signore, non sempre è presente il suo corpo in sacrificio a Dio. Ma anch'io non sempre lo faccio. E ogni volta che non lo faccio, faccio del male a mio fratello, a mia sorella. E allora, però io vorrei che quel fratello continuasse ad amarmi. Però lo deve fare soffrendo, perché io gli faccio del male, perché pecco ancora. E viceversa. E quindi un sacrificio, dobbiamo presentare i nostri corpi in sacrificio a Dio. Però ecco, le cose, stavo per dire le tre qualifiche di questo sacrificio che dobbiamo presentare a Dio. Primo è vivente. Perché vivente? Perché sottolinea questo fatto qua? Perché diciamo che il filo conduttore dell'Antico Testamento riguardo al sacrificio, qual era? Erano i sacrifici rituali, giusto? Che erano una preparazione a il grande evento, l'evento di tutti gli eventi della storia, del futuro, quando sarebbe venuto Gesù e sarebbe morto sulla croce per i nostri peccati. Ma il suo non è stato un sacrificio rituale come quello degli animali, ma è stato un sacrificio vero, reale. E quindi tutti i sacrifici dell'Antico Testamento di animali che venivano uccisi, immolati per i peccati, per poter adorare il Signore, sempre per questo discorso di adorare Dio. Ma gli ebrei non potevano andare nella presenza di Dio, adorarlo e pretendere o cercare che Dio accettasse la loro adorazione e la loro presenza senza lo spargimento di sangue. Perché avrebbero dovuto morire loro, solo così la giustizia di Dio veniva fatta. Ma Dio nella sua grazia, sapendo che poi sarebbe venuto il sacrificio vero Gesù per risolvere tutto quanto, aspettando quello, ha istituito questi sacrifici rituali che erano una preparazione, ecco, per l'arrivo del sacrificio vero, una proiezione a Cristo. che è il sacrificio reale. E poi vediamo nel Nuovo Testamento, proprio alla luce di quello che Paolo dice qui, in Romani 12:1, c'è la Chiesa. Allora, prima era Israele con i sacrifici rituali, poi Gesù Cristo il sacrificio vero per i nostri peccati, quindi i credenti dell'Antico Testamento erano salvati come noi, eh? Non so se ci avete pensato qualche volta, non erano salvati per mezzo delle opere o osservando la legge, non sono riusciti a osservare la legge serviva soltanto per fargli capire che erano peccatori, ma erano salvati per mezzo della fede in Gesù Cristo che doveva venire. La loro fede erano nelle promesse di questo Cristo, di questo Messia, che avrebbe risolto il problema del loro peccato. Noi siamo salvati per mezzo della fede in Gesù Cristo che è già venuto. L'unica differenza è che loro guardavano il futuro, noi guardiamo il passato, ma è sempre Cristo l'unico mezzo di salvezza, l'unica via di salvezza è Gesù Cristo, sia per i credenti dell'Antico Testamento, sia per noi oggi, per la Chiesa. Ma qui impariamo da Romani 12:1 che tipo di sacrificio Dio vuole oggi, perché questo discorso di sacrificio continua, questo filo conduttore, dalla Genesi fino all'Apocalisse, quando Gesù ritornerà. E qual è questo sacrificio che riguarda la Chiesa? Che dobbiamo essere un sacrificio vivente. Quindi nell'Antico Testamento, Israele, sacrifici rituali. Gesù Cristo, il sacrificio vero, e poi noi che siamo proiettati da Cristo all'eternità, il sacrificio vivente. Questo chiede il Signore a noi, perché Lui chiede la nostra vita. Ecco il punto di Paolo qua, ecco perché sottolinea il sacrificio vivente. Santo. Santo vuol dire separato dal mondo e consacrato a Dio. E nella parola santo c'è tutto questo, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Vuol dire essere separati dal mondo e consacrati a Dio. Quindi così deve essere il nostro questo sacrificio, perché noi possiamo anche sacrificarci, ma senza essere separati dal mondo e tesi al Signore, consacrati a Lui. E poi l'ultima qualifica, santo, gradito. Un sacrificio gradito a Dio. E questo è molto importante. Io, nella mia crescita, io grazie a Dio, perché sono nato e cresciuto in una famiglia cristiana, ho sentito la verità del Vangelo quando sono nato, e quindi da piccolo ho accettato Gesù nel mio cuore. E quindi sono nato anche spiritualmente, sono entrato nella famiglia di Dio, come spiegavo prima, ma nella mia adolescenza, soprattutto quando ero giovane, io avevo tanta voglia di servire il Signore. Soprattutto quando ero adolescente, no. Adolescente facevo un po' una doppia vita, perché essendo cresciuto in una famiglia cristiana, quindi anche nella Chiesa, sapevo molto bene come dovevano comportarsi i credenti, quindi quei credenti vivevo in un certo modo, ma non perché volevo fare l'ipocrita, non è che io mi alzavo la mattina, adesso chi posso ingannare oggi? Ma era una cosa abbastanza naturale, perché volevo essere accettato dai credenti, da una parte, quindi io vivevo per piacere a loro in un certo senso, e poi con i non credenti vivevo in un altro modo, perché mi piaceva avere anche gli amici a scuola, dopo scuola, eccetera, cose varie, e quindi vivevo in modo diverso con i miei amici non credenti per essere accettati anche da loro, perché volevo essere accettato da loro. Questo importava fare una doppia vita, una vita ipocrita, tantissimo quando ero adolescente. Poi quando sono diventato giovane, a un certo punto ho detto basta Signore, non voglio giocare più, voglio diventare un cristiano serio e voglio servirti con tutta la mia vita. E lì ho cominciato giorno dopo giorno, perché è una cosa giornaliera che dobbiamo ripresentare i nostri corpi in sacrificio vivente, ogni giorno, perché ogni volta che pecco, quando io pecco, in quel momento sto riprendendo la mia vita, è come se il mio corpo sta sull'altare e poi scendo dall'altare prima di essere immolato, no? E allora io devo rimettermi sull'altare, parlo spiritualmente chiaramente, no? E quindi, avevo fatto questo passo in più da giovane, che volevo servire il Signore con tutta la mia vita, con tutto il mio cuore, e quindi presentare il mio corpo in sacrificio, però come volevo io. E ci ho messo un po' di anni per capire questa cosa. Io stavo cercando di servire il Signore, ma come volevo io? non ero ancora completamente sottomesso al Signore e alla sua volontà. E quindi il Signore dice: un sacrificio, presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, ma anche, molto importante, gradito a Dio, accettevole a Dio, cioè come vuole Lui e non come vogliamo voi. E questo anche forse è l'espressione massima della vera sofferenza, siccome c'è il peccato nel mondo, quando riusciamo a dire giorno dopo giorno davanti al Signore: non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Proprio come Gesù, quando stava nel Getsemani, stava soffrendo tantissimo, un'agonia che i Vangeli non riescono neanche a spiegarci fino in fondo. Luca ci prova un po' di più, no? Che sudava come gocce. Cioè, io non so se ci rendiamo conto quanto soffriva Gesù prima di andare alla croce. Ma perché? Perché andava a morire per noi peccatori, perché c'era il peccato nel mondo, sennò ci sarebbe stata la sofferenza. E Gesù ha imparato a dire: non quello che voglio io, ma quello che tu vuoi. E questo è essere un sacrificio gradito a Dio, come vuole Lui, non come vogliamo noi. Poi conclude il primo versetto dicendo: questo, tutto questo che abbiamo detto, dice Paolo, è il vostro culto spirituale. In realtà in greco dice il vostro culto ragionevole, razionale, logico. L'abbiamo detto prima che in fondo tutto quello che Paolo dice qui ci possiamo anche arrivare con la logica, perché è così. Intanto perché lo dice la parola, ma lo capiamo, ci arriviamo se ci pensiamo bene, no? Vorrei che leggessimo un brano insieme nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 15. Perché noi siamo venuti stamattina per adorare il Signore insieme. E l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Però Paolo dice qualcosa in più in Romani, perché lui dice che il vostro culto ragionevole non è quello che abbiamo fatto finora stamattina insieme, che è molto bello, è molto importante cantare al Signore, pregare al Signore a voce alta, insieme, ascoltandoci gli uni gli altri, edificandoci gli uni gli altri con un brano della Scrittura, adesso con l'insegnamento della parola, per esortarci in Cristo Gesù. Tutto questo fa parte dell'adorare Dio, perché siamo venuti qui per fare questo insieme, lo dobbiamo fare sempre, 24 ore su 24, ma la bellezza della Chiesa è che quando ci riuniamo possiamo adorare il Signore insieme. È un momento troppo speciale, troppo bello, per chi adora il Signore comunque durante la settimana, che ha lo stile di vita di Romani 12, 1 e 2. E allora guardate il versetto qui, il capitolo 13 agli Ebrei, versetto 15. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode. E qui l'autore cita quello che viene spesso detto nei salmi, se ci avete fatto caso, che i salmisti parlano di questo sacrificio di lode. E tante volte io quando sento i commenti sento dire che quando andiamo al culto quello facciamo con i canti, con le preghiere, le testimonianze, che stiamo offrendo un sacrificio di lode al Signore. Ma non è così, fratelli. Qui stamattina cosa abbiamo fatto finora? Abbiamo, almeno ad alta voce, abbiamo lodato il Signore. Ma cosa vuol dire offrire un sacrificio di lode? Visto che stiamo nel tema di sacrificio, lo spiega. L'autore commenta questa affermazione che ricorre spesso nei Salmi. Cioè, il frutto di labbra che confessano il suo nome. Allora un sacrificio di lode non è quando io canto al Signore o dico Amen o Alleluia, gloria a Dio davanti agli altri a voce alta, o leggo un salmo, ma qui dice che un sacrificio di lode è il frutto di labbra che confessano il suo nome. Adesso correggetemi se sbaglio, ma il frutto viene dopo, no? Ok. Allora, qual è il frutto di labbra che confessano il Signore? Perché noi insieme stamattina abbiamo confessato il Signore. con le nostre voci. Che bello! Ed è importantissimo, il Signore lo vuole. Però la lode, confessare Gesù con la nostra voce, con le nostre labbra, ha valore se accompagnato dal frutto di quello che confessiamo, che abbiamo confessato stamattina. E il frutto è il sacrificio. Presentare i nostri corpi in sacrificio a Dio. E tornando a Paolo, nel capitolo 12 ai Romani, allora Paolo dice che questo, lui va oltre quello che dice l'autore agli Ebrei, ancora più forte, più profondo, perché dice in realtà il culto, l'adorazione, non è soltanto il fatto di cantare a Dio, pregare a Dio, confessare il suo nome davanti agli altri, come abbiamo fatto stamattina, ma è, io adoro il Signore nel offrirgli un sacrificio di lode, che è il frutto delle labbra che confessano il suo nome. Quindi la mia vita, che è il Signore. E quindi noi possiamo uscire da questa sala stamattina poi, e cosa faremo durante la settimana? Lì ci sarà anche la lode, forse non così bello come quando stiamo insieme, però possiamo lodare il Signore anche quando siamo da soli, e anche quando parliamo con le persone di Cristo, lì stiamo lodando in un modo incredibile il Signore, quando evangelizziamo, quando testimoniamo di Lui. Però durante la settimana la cosa più importante è il frutto di questa lode, di quello che noi diciamo, cioè la nostra vita che è consacrata al Signore. Poi velocemente, fratelli, versetto 12, faccio molto veloce perché abbiamo allungato un po'. Allora, la seconda esortazione, in realtà sono due, perché uno è negativo e l'altro è positivo. Velocemente, non conformatevi, cioè è prima nell'originale, che fa capire che queste due esortazioni sono strettamente collegate, viste insieme, e non conformatevi a questo mondo, quindi la parte negativa di questa esortazione o questa preghiera, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi è interessante questo non conformatevi, la parola greca sarebbe tradotto letteralmente, no? È tradotto molto bene qua, ma per ricordare, sono cose simpatiche, no? In greco la parola tradotto letteralmente è il verbo qui, non conformarsi, sarebbe non essere con schema. Ok? E mi piace perché? Perché abbiamo proprio questa espressione in italiano, no? Che uno sta negli schemi, quando uno esce fuori dagli schemi, no? È proprio la forma del mondo. E questo viene dal greco, no? Ma noi credenti dobbiamo essere così. Qualcuno l'ha detto nella preghiera stamattina. È molto bello. Noi non dobbiamo conformarci a questo mondo, cioè alla società, al sistema del mondo, alla mentalità del mondo. E poi Paolo dice, quindi dobbiamo essere diversi, fratelli e sorelle. Quando noi viviamo nella società, quando stiamo a scuola con i compagni, quando stiamo al lavoro con i colleghi, quando stiamo per strada con gli amici, qualsiasi contesto, noi dobbiamo stare fuori dagli schemi. Dobbiamo essere diversi, le persone devono vedere che siamo diversi, cioè devono vedere Cristo in noi. Quindi non dobbiamo conformarci a questo mondo. E Paolo non si ferma qui, dice non conformatevi a questo mondo, punto. Perché se poi noi facciamo così, io adesso non voglio più essere come il mondo, voglio essere diverso, che succede? Continuo a essere come il mondo. Cioè un male, per togliere un male bisogna sempre sostituirlo con un bene. Cioè non puoi togliere il male e poi stare bene. No? Perché non siamo neutrali, non siamo un vuoto, perché se si toglie il male e non si sostituisce il male con un bene, entra un altro male, capite? Quindi e non vi conformate a questo mondo, ma siate positivo, il bene, trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Io come conclusione vorrei sottolineare tantissimo questo discorso di come dobbiamo cambiare, essere trasformati, la parola greca, come possa avvenire questa metamorfosi nella nostra vita spirituale, nella nostra mente? Cioè, questa metamorfosi nella nostra vita, scusate, ma col rinnovamento della nostra mente. Ma come possiamo rinnovare la nostra mente che piace a Dio? Perché poi con la nostra mente che controlla il nostro corpo presentiamo il nostro corpo in sacrificio gradito a Dio, eccetera, eccetera, come abbiamo detto prima, come Paolo dice. C'è solo un modo per rinnovare la nostra mente in modo che poi facciamo quello che è gradito a Dio e presentiamo il nostro corpo a Lui, come vuole Lui. È quello di rinnovare la nostra mente con la Sua parola. Non c'è un altro modo, fratelli e sorelle. Filippesi 2:5, che abbiamo visto insieme qualche mese fa, Paolo dice: abbiate in voi lo stesso pensiero, lo stesso pensare che è stato in Cristo Gesù. Colossesi 3:1, versetto 2, leggiamo quello, Colossesi capitolo 3. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Qui dice aspirate le cose di lassù, ma in greco è scritto pensate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Allora, così possiamo rinnovare la nostra mente, pensando alle cose di lassù, le cose di Dio, avere la mente di Dio. Ma eccola qui, la mente di Dio. Dio ha fatto sì che la sua mente potesse stare qui sulla terra per mezzo della sua parola scritta, la Bibbia, perché la Bibbia contiene la mente di Dio, di Cristo. E quindi questo è l'unico modo che possiamo rinnovare la nostra mente nel modo giusto, secondo Dio, e per mezzo della sua parola. Fratelli, quanto tempo passiamo nella meditazione della parola di Dio al giorno? Perché poi siamo costretti, c'è la famiglia, c'è il lavoro, c'è la scuola e via dicendo. Quante ore passiamo con gli altri che non hanno la mente di Cristo, la mente di Dio? Quanto tempo passiamo nella meditazione della parola di Dio per conoscere la sua mente, come lui pensa, per rinnovare la nostra mente, perché diventi la sua mente? Perché cominciamo a pensare come pensa lui. Quanto tempo passate nella lettura della Bibbia, nello studio della Bibbia, nell'approfondimento, nella memorizzazione? Ma anche i nostri figli. Stiamo educando i nostri figli in Cristo Gesù con la sua mente? Noi non possiamo costringere i nostri figli a credere in Gesù. È una scelta che loro devono fare davanti al Signore, d'accordo? Però come genitori, se abbiamo questi valori che dice Paolo qua, noi ci faremo in quattro e organizzeremo la nostra vita, quindi sacrificio perché i nostri figli imparino la mente di Cristo. E in questo possiamo costringerli. Qualcuno si scandalizza, mo. No, dai, tu non puoi costringere i tuoi figli a imparare quello che dice la Bibbia. Ma scusate, quando vostro figlio la mattina che fa la quarta elementare o la seconda media o secondo liceo dice non mi va di andare a scuola oggi, voi che fa? Vabbè, non andare a scuola. I nostri figli li costringiamo ad andare a scuola a imparare le cose del mondo. È giusto che abbiano una cultura, una istruzione, è giusto che conoscono anche quello che pensa il mondo, i valori del mondo. E poi lo dobbiamo fare perché la legge lo dice. E quindi noi costringiamo i nostri figli ad andare a scuola anche quando non vogliono andare. Giusto o no? Ma come facciamo con la parola di Dio? Che poi noi diciamo che la parola di Dio è la cosa più importante della nostra vita, però i nostri figli se non vogliono leggere la Bibbia fa niente. Ma non vedete che c'è una grande incoerenza qui, fratelli e sorelle? E poi ci domandiamo perché i nostri figli, appena diventano adolescenti, cominciano a sviarsi. Noi non possiamo costringere i nostri figli e non vogliamo costringere a diventare cristiani. perché deve essere una loro scelta davanti al Signore. Però noi possiamo dare una cultura, una istruzione biblica ai nostri figli. E se veramente stiamo facendo così, presentando i nostri corpi in sacrificio vivente, poi c'è anche la presentazione di Margot dopo. Io sono sicuro che Marco proprio questo vuole fare e per questo vuole, in certo senso, prendere impegno davanti alla Chiesa come genitore insieme a Anna a educare i loro figli in Cristo, no? Questo è il senso di presentare il figlio, perché lui, cioè la figlia Margot, perché lei in questo momento non può presentare il suo corpo in sacrificio vivente, ma i genitori presenteranno i loro corpi in sacrificio vivente per educare i loro tre figli in Cristo. Così quando saranno abbastanza grandi per fare una scelta saranno capaci di farla. Perché andiamo a scuola e impariamo tutte le materie? Così poi quando siamo grandi possiamo scegliere cosa vogliamo fare. Ma noi no, con la Bibbia, con le cose spirituali, questo è personale, non possiamo violentare, lavare il cervello. Io non mi vergogno di dire, io e Cristian e il Signore Gesù abbiamo cercato di lavare il cervello ai nostri figli, ma con la parola di Dio. Perché se no non laviamo noi, cioè se il loro cervello non viene lavato con la parola di Dio, verrà lavato con altre cose. Tutto quello che sento nel mondo, la televisione, gli amici e via dicendo, internet poi. Capite? Non siamo neutrali. Quindi se non siamo impregnati della verità, saremo impregnati dalla falsità, fratelli. E quindi dobbiamo decidere di mettere Gesù al primo posto. Scusate che mi sono un po' sfogato su queste cose, ma ho toccato un tasto dove... Allora, conclusione, fratelli. Allora, non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. E spesso si dice che la differenza... qual è la differenza tra conoscere la volontà di Dio e conoscere la volontà di Dio per esperienza? Quando io studio la Bibbia o ascolto l'insegnamento adesso, comincio a conoscere la volontà di Dio. Ma io conosco per esperienza la volontà di Dio quando metto in pratica la sua parola. E questa è la sua buona, gradita e perfetta volontà, quando mettiamo in pratica quello che sta nella sua parola.